Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo arrivati un po' in ritardo per piccoli disguidi che ci sono, ma anche oggi ho a che fare non soltanto con il telefono, ma anche con la presenza della persona che in questo momento è Massimo Follesa, ma che arriva anche con i numeri di telefono di altre persone, perché vogliamo fare in modo che la Epifania della Terra abbia da riguardare il maggior numero di persone e di organizzazioni per lavorare e per fare in modo di fare un servizio che sia un servizio di conoscenza, di responsabilità e anche di cambiamento di atteggiamento da parte di chi ha in mano la direzione e l'obbligo, l'impegno di governare la realtà. Allora, Massimo, bentornato a Radio Cooperativa. Partiamo immediatamente. Se tu vuoi partire adesso, io ho a che fare qua con il comitato NOTAV, poi anche il Fastland, e poi la terra dei Fast, vuol dire, e poi il comitato NOTAV di Vicenza. Partiamo.
Sì, buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo per rilanciare per la
Epifania della Terra.
Della Terra, esatto, questo incontro che facciamo al 6 di gennaio, quest'anno lo terremo
sabato
6 gennaio dalle 2 alle 5 a Vicenza, davanti al Tribunale di Vicenza, nel piazzale d'ingresso del Tribunale, dove appunto celebreremo la Epifania della Terra, cercando di dare una contestualizzazione ed unire una serie di gruppi di persone che da un po' di tempo si trovano ad avere a che fare con delle situazioni di degrado dell'ambiente che sono drammatiche. Soprattutto siamo di fronte al Tribunale perché vogliamo chiedere giustizia per la terra inquinata e per le persone inquinate. E in questo momento i comitati e i gruppi hanno riscontrato un'assenza, una carenza, in particolar modo delle azioni di chi guida la giustizia nel territorio vicentino. Il riferimento specifico è alla presenza dei FAS in una serie di realtà infrastrutturali che hanno guidato le azioni che abbiamo compiuto in questi ultimi anni. In particolare abbiamo un grosso movimento di opinione contro la presenza di queste sostanze derivate dal fluoro che si erano concentrate nel tempo in una fabbrica di Trissino che era la Miteni, per il cui disastro ambientale è in corso un procedimento. Però in questa fase, nelle attività di informazione e di approfondimento, abbiamo riscontrato la presenza anche in altri tipi di aree, con altri tipi di sostanze derivate e di generazione più recente, in particolare nella pedemontana e nella costruzione del treno ad alta velocità.
È la prima volta che facciamo una scelta del genere, perché siamo sempre stati in loco proprio sul terreno.
Il territorio
proprio come terreno.
Esatto.
Però questa volta il territorio è anche come responsabilità collettiva e quindi stiamo dove c'è la possibilità di interloquire. Lo dico perché noi non siamo persone contro. Noi siamo persone per, E vogliamo essere per, nel senso che la responsabilità e la possibilità di agire poi in modo diverso dipende dall'atteggiamento che ognuno, quando prende la propria responsabilità, ognuno dà il suo contributo per riuscire a fare qualcosa, perché altrimenti continuiamo a parlare e predicare, ma non è che sia piacevole parlare per nessuno e parlare per niente. E quindi tempo da perdere non ne ha nessuno, neanche noi. Sì. Allora vogliamo per questo fare un servizio e fare in modo che la possibilità della conoscenza dia anche poi la possibilità di un'azione diversa, corale, di tutta la società, la comunità in quanto tale.
Esatto. È un appello che vogliamo lanciare dall'ingresso del Tribunale di Vicenza agli uomini di giustizia, che si occupino delle denunce che le persone fanno. E non è una questione di lana caprina, è una questione importante. È inutile alzare la testa e chiedere l'intervento della giustizia se poi questa non agisce. No, io ne sono testimone. Abbiamo trovato i FAS nel tunnel della Pedemontana, tra Malo e Castelgomberto. Le nostre denunce, i nostri esposti si sono ammucchiati, di fatto, e non siamo gli unici che l'hanno fatto. L'abbiamo fatto di fronte ai carabinieri forestali, alla Guardia di Finanza, al carabinieri del NOE di Treviso. Abbiamo interessato anche l'ARPAV. L'ARPAV ha fatto le sue denunce, no? E dal 2017 giace un fascicolo su queste problematiche ambientali della Pedemontana, che non ne sa più nulla nessuno. E dopo 6 anni credo che sia giusto anche muoversi facendo un appello alla giustizia. Questa scoperta, diciamo, dei FAS all'interno della Pedemontana ha fatto aprire un ragionamento che ci ha portato a riflettere su questo meccanismo di costruzione interrata che qualcuno ha chiamato, che il presidente della regione ha chiamato ambientalmente compatibile, di 70 km in Pedemontana con cementi che sono stati imbevuti di FAS. Ma questa sostanza l'abbiamo rilevata ed è rilevata nel cantiere TAV di Montecchio.
Possiamo chiamarla strada avvelenata.
Avvelenata, sì, opere avvelenate, opere di morte alla fine, perché i FAS sono una sostanza che viene facilmente assorbita dal nostro corpo attraverso l'acqua o attraverso l'aria.
E anche attraverso i cibi.
I cibi, esatto, ed è facilmente trasmettibile, in una di quelle cose più importanti che è...
Che è resistente, non si riesce... La chiamano eterna.
Una sostanza, perché non esiste in natura, è una sintesi fatta dall'uomo, è un prodotto di utilizzo militare, di derivazione militare. In particolare deriva dalla produzione delle armi atomiche, ma ha trovato una quantità di impieghi nell'ambito militare che sono veramente innumerevoli. La questione mette assieme sia le Mammeno FAS, o comunque le associazioni che si occupano dei FAS storicamente determinate da un inquinamento, quello della Miteni, ma poi anche i gruppi che hanno le due infrastrutture principali dell'area centrale del Veneto, che è il TAV e che è la Pedemontana, di cui qualcuno ha festeggiato il completamento del cantiere.
Quando parliamo di FAS, parliamo di schiume antincendio, parliamo di vestiti.
Sì, ma io direi anche, Albino, perché siamo qui con te, insomma, no? E hai una lunga esperienza nella promozione della pace contro la guerra, no? I FAS sono uno strumento essenziale nella redazione delle armi di ultima generazione, nell'elettronica militare e nella gestione elettronica delle cosiddette armi intelligenti.
È importante che tu segnali questo aspetto.
Perché dire no ai FAS in questo momento e bandirli trova i più grandi oppositori nelle lobby tecnologiche militari americane ed europee occidentali. E questo vantaggio tecnologico delle armi che adesso vediamo sperimentate brutalmente a Gaza oppure in Ucraina, riguarda, diciamo, anche il fronte opposto, ovviamente in Ucraina, no? Ma il punto è proprio questo vantaggio militare nel confronto militare anche nell'Indo-Pacifico tra gli Stati Uniti e la Cina, proprio sulla tecnologia informatica. E siccome queste tecnologie devono resistere a temperature altissime, hanno bisogno di cosiddetti teflonati, i circuiti elettronici che sono in grado di resistere alle temperature altissime. E soprattutto c'è tutta quindi un interesse interesse nello sviluppo di questa tecnologia, abbiamo anche da dire che ci sono anche altre aziende che le utilizzano nella zona di Montecchio. Abbiamo scoperto, è merito di Fastland, aziende storiche che sono passate alla produzione dei cosiddetti FAS a catena cortissima, no? Con inquinamenti importanti sempre nel territorio della Miteni, ma questa è un'azienda che è tuttora in servizio. Io direi di passare a sentire
il gruppo Fastland. Sì. Significa terra di
Fastland, che poi ascolteremo Alberto
Peruffo,
esatto, che è l'animatore di questo collettivo. È una rivista online, che è rivista che raccoglie, diciamo, è un collettivo che pubblica informazioni rilevanti e scientificamente verificate, no? Di tutto quello che è l'informazione sull'uso dei FAS, ed è di rilevanza, direi, anche internazionale l'operazione che sta facendo. Nel campo italiano è uno dei siti più importanti dove sono raccolti le informazioni. Io direi di provare a sentire Leonardo, che probabilmente ci sta aspettando a quest'ora, perché Leonardo è esponente dei comitati NOFAS di Montecchio e collegato con i comitati NOTAV di Montecchio, collegato con i comitati di Vicenza. Sulla TAV ho fatto una precisazione: il cantiere che riguarda la provincia di Vicenza arriva da quella di Verona, e quindi l'appello è lanciato anche agli amici veronesi, che tra Verona e San Bonifacio hanno già un forte impatto di questo cantiere, ma sono entrati nell'area dei FAS con il cantiere numero uno della provincia di Vicenza, che attraversa arriva fino a Altavilla, no? Lavorando all'interno delle aree, delle terre inquinate, andando fino a 25 metri.
Leonardo?
Ecco.
Sono Don Albino, ciao. Parto immediatamente, ti apro per la telefonata con Massimo Follese, ok? Grazie, grazie, ciao.
Ciao Leonardo, se ci fai un attimo...
Aspetta un attimo, adesso ci sei.
Adesso ci sono, ecco. Ciao Leonardo, se ci fai un po' il punto della situazione. Stavo introducendo il tema che legava la Pedemontana con i FAS, con il TAV, no? Spiegando che in provincia di Vicenza sono due cantieri, quello attivato tra Verona e Altavilla, diciamo, e poi il prossimo del lotto numero 2, che interesserà il centro storico di Vicenza. Ma poi sentiremo Monica, che ci parlerà di questo, no? Se tu ci fai un attimo il punto della situazione sulla presenza di FAS e del cantiere, del TAV, e anche le ragioni per cui ci siamo mobilitati in questa fase.
Sì, allora, sì, per il momento sono attivi i cantieri del primo lotto del TAV Verona-Padova, che va da Verona-Porta Vescovo fino a Bivio di Vicenza, finisce poco oltre la stazione di Altavilla Tavernelle. I cantieri sono in stato di avanzamento del circa del 30%, con alcune opere portate a termine, come per esempio alcuni viadotti ferroviari, e insomma siamo a uno stato di avanzamento abbastanza alto. Però la questione si pone sui cantieri di questo lotto è il fatto che attraversano alcune delle zone più contaminate dai PFAS, la zona rossa e la zona arancione, all'altezza di tra San Bonifacio, Lonigo Montebello, Montecchio, e poi anche giù, perché bisogna dire che anche Vicenza, tutta la zona di Vicenza Ovest è fortemente coinvolta dall'inquinamento da PFAS, e aprire cantieri di una simile entità in un territorio così compromesso ovviamente a noi da sempre, come comitati che si occupano della questione TAV, ha sempre destato forte preoccupazione, anche per il fatto che appunto la questione dell'impatto di tali cantieri su quella che può essere l'idrografia e quindi anche la propagazione dell'inquinamento da PFAS è stata sostanzialmente sottovalutata, se non proprio
ignorata,
esatto, per quanto riguarda la progettazione i progetti del primo lotto del TAV, quelli che appunto si inseriscono nelle aree più contaminate da questi inquinanti, senza contare poi che stanno emergendo anche nelle stesse zone nuove fonti di contaminazioni di composti chimici assimilabili ai PFAS in zona di Montecchio. Quindi voglio dire, è una zona fortemente compromessa. Questi cantieri ci impattano proprio nel mezzo del plume inquinante, e producendo a loro volta, e questa è un po' la tesi, insomma, che che ci sentiamo di portare ulteriore inquinamento, nel senso che chi ci assicura, visto che come è anche già avvenuto in pedemontana, appunto, soprattutto nella galleria Tramalo e Castelgomberto, dove si è stata registrata una forte contaminazione da PFAS delle acque, dei PFBA, se non sbaglio,
che esatto, sono i composti, esatto. Sono dei composti specifici dei cementi da usare in ambiente acquatico, diciamo, sott'acqua sostanzialmente. Sono quelli della galleria di Malo che citavi.
Esatto, e visto che appunto il Veneto e qua tutta la fascia qua pedemontana, insomma, dove si va ad inserire il TAV, è una zona ricca d'acqua, dove per esempio tra Montebello e Montecchio la falda è subaffiorante, ci sono anche zone di risorgiva, anche per esempio a San Martino Buonalbergo, dove il TAV sottopassa la A4 in galleria, e sostanzialmente gli scavi vengono fatti sotto il livello di falda, quindi intercettando e quella è una zona di risorgive. E quindi la tecnica del jet grouting, questa tecnica per cui appunto queste miscele cementizie ricche di PFBA, che è questo appunto PFAS specifico molto utilizzato in questo tipo di lavorazione di miscele, vengono iniettate appunto nel terreno, e questo, come è già stato rilevato appunto in altre opere quali la pedemontana, produce contaminazione e può produrre appunto ulteriore contaminazione.
Sì, volevo dare un dato di rilievo ai pozzi di Sarego, che sono a sud dei cantieri di pedemontana e di TAV, a nord di Lonigo, per capirci, no? Un quarto della presenza delle sostanze rilevate, che sono, diciamo, Sarego è un comune storicamente inquinato dai FAS della Miteni, ma attualmente un quarto di questo inquinamento delle sostanze rilevate per il controllo sono in zona rossa, sono fatte con PFBA. E quindi volevo aggiungere una cosa, Leonardo, manca tutta una valutazione di impatto ambientale che tenga conto, e valutazione strategica, no? Delle conseguenze di questi cantieri. E confermami oppure no, ma mi pare di ricordare che la TAV, che il TAV, il progetto, avanzi, diciamo, avendo una valutazione di impatto ambientale che non è stata fatta su questi aspetti, come peraltro la pedemontana veneta.
Sì, esatto, manca completamente, sicuramente per il primo lotto manca totalmente la valutazione di impatto ambientale sull'impatto dell'opera, sull'inquinamento da PFAS e su questo genere di aspetti. Mentre per quanto riguarderà il secondo lotto, penso che Monica, che interverrà più tardi, potrà specificare meglio, però comunque come dire, il problema per quanto riguarda il consorzio, cioè il consorzio IRICAP 2, che è il consorzio che costruisce il TAV, scansa, insomma, come dire, cerca di un po' come dire lavarsene le mani, almeno per gli incartamenti che abbiamo rispetto ai progetti dalle osservazioni fatte sul primo lotto, il consorzio sostanzialmente come dire un po', cioè, tende a scansare la problematica.
Spiegaci per chi ci ascolta, che magari non è, chi è IRICAV?
Sì, IRICAV 2 è il consorzio che costruisce, appunto, il general contractor, diciamo così, che costruisce la tratta del TAV che va da Verona fino a Padova, che è appunto il lotto che ci interessa. E è da rilevare che appunto che questo general contractor si è visto assegnare l'appalto ancora nel 1991, quindi stiamo parlando veramente di assegnazioni molto vecchie. Nel frattempo all'interno del consorzio sono cambiati parecchio gli equilibri, adesso diciamo che l'azienda, insomma, che detiene la stragrande maggioranza, insomma, della quota di questo consorzio è WeBuild, che è questo colosso delle costruzioni, delle infrastrutture, che opera in tutto il mondo nel settore delle grandi opere, ecco, che poi ovviamente in questo caso qua ci sarebbe sono stati scritti libri, quindi
sì esatto, è uno degli appalti più assurdi e più strani nel nostro paese.
decisamente, decisamente, e purtroppo, come si sa in questi casi, come dire, ci sono già all'interno di tutta la rete dei subappalti, delle subforniture, si sono già verificate magari delle infiltrazioni di aziende che magari non sono così cristalline, insomma, non sono così trasparenti come la Land S.P.A. che ha redatto lo studio di impatto ambientale, che aveva un'interdittiva antimafia dalla regione Campania, piuttosto che abbiamo visto l'anno scorso l'aggressione che c'è stata al cantiere TAV di Montebello Vicentino, dove è stato picchiato uno dei dirigenti dei cantieri con mazze.
Sì, con una prognosi di quasi di 9 mesi, perché non l'hanno ucciso forse perché non volevano farlo, ma lo hanno pestato veramente. Ed era un dirigente che controllava l'esecuzione dei lavori, ammetteva o non ammetteva i lavori o le aziende nella rete di subappalti.
Senza contare che poi nell'articolo che poi è uscito, quando sono arrivate le forze dell'ordine, insomma, è stato definito il cantiere di Montebello un cosiddetto cantiere colabrodo, nel senso che quando sono arrivati dei controlli in cantiere c'è determinato un po' un fuggi-fuggi di lavoratori, che questo, cioè, come dire, certo, alcuni operai, come dire, sono sgattaiolati via, come dire, che vabbè, questo rilevato.
Il TAV porta con sé un sottobosco di aziende che tra Verona e Vicenza hanno come referente un gruppo di malavitosi e di mafiosi che fa riferimento all'Ndrangheta. Questo è stato esplicitamente apparso in una serie di inchieste, ma credo che siano tuttora in approfondimento, soprattutto in conseguenza di questo brutale pestaggio, che è un segno pesante per la gestione del cantiere,
decisamente inquietante, e questo ci fa vedere come appunto queste mega appalti di grandi opere siano alla fine un po' la mangiatoia di tutti e soprattutto anche anche del crimine organizzato, insomma, come dire, delle collusioni che ci sono poi anche qua sul territorio, e su questo insomma ci sentiamo di dire che quando si millantano i propugnatori del TAV di questo genere di opere, che sono opere che portano lavoro, sì, però di quale qualità di lavoro stiamo parlando, di che poi ci va a guadagnare.
C'è Don Albino che vuole chiederti una cosa.
Volevo domandarti, visto che sei così dentro a tutte le problematiche.
Sì, non sento.
Non sente il tuo microfono.
Adesso mi senti?
Sì,
adesso andiamo, scusami. Visto che sei così addentro a queste questioni, la mia domanda è: ma dei FAS c'è la zona rossa, la zona arancione, la zona verde, ci sono, per i FAS tutti dicono che sanno tutto, ma voglio sapere chi lo sa e perché chi lo sa non fa niente?
Allora, perché chi sa non fa niente? Diciamo che dei PFAS sanno tutto, sappiamo perché ci sono interessi, secondo me, cioè, alla fine queste opere qua, come anche...
Ma se hanno anche bloccato la possibilità di fare gli esami medici.
Esatto, sì, io sono da Montecchio, quindi zona arancione, e vabbè, noi da quest'anno abbiamo la possibilità di farci gli esami, dall'anno scorso perché siamo nel 2024, abbiamo la possibilità di farci gli esami pagando. Almeno ce li possiamo fare, perché
se mi permetto di...
Quanto costa un esame?
È 90 euro per chi risiede nelle zone arancioni.
Nelle zone arancioni, se tu lo fai privatamente, andando però in regione, non trovi un'azienda che ti faccia gli esami, neanche se vuoi pagare, no? Che se invece vai all'estero costa un po' meno l'esame. Per esempio, io so di persone che l'hanno fatto in Germania e hanno pagato meno della metà, insomma la metà, intorno ai 50 euro. Però se lo fai in ambito italiano rischi di pagare
lo paghi 90 euro.
No, in ambito della provincia di Vicenza all'Onigo soltanto quelli di zona arancione possono pagare andando 90. All'Onigo e pagano 90 euro di ticket. Se tu lo fai invece privatamente fuori regione, trovi qualcuno che te lo faccia, rischi di pagare anche 500 euro un esame da FAS, che va praticamente, è un esame microbiologico che va a cercare quali sono gli inquinanti che hai nel sangue. È un esame ad ampio spettro, bisogna avere dei macchinari specifici e quindi è molto, apparentemente molto costoso, a meno che chi non lo faccia di routine questa ricerca, come ad esempio, per esempio in Germania, che è una cosa di routine. Volevo passare la parola, siccome ho un messaggio, no?
Sì.
Di Alberto, se possiamo, ti ringrazio Leonardo per l'intervento, no? Abbiamo Alberto, che sennò poi lo perdiamo, siccome Alberto è un alpinista di formazione,
Alberto Peruffo, come sì. Adesso è stato Leonardo Barban. Perché sennò
ti ringrazio, ma... Leonardo, scusa, perché ho ricevuto un messaggio da Alberto che mi chiede di essere di chiamarlo adesso, sennò poi lui si sposta, sta facendo un
trekking. Io allora riparto con la telefonata, ecco. Allora grazie.
Ci vediamo il 6,
ci vediamo sabato,
sì, 6 alle 2 davanti al tribunale,
e porta anche parecchia altra gente, famiglie intere, ecco. Se
ci
possibile
proviamo.
Ciao Leonardo, grazie. Provo se telefonare ad Alberto,
sì.
Vi chiedo di non telefonare, naturalmente. Allora, eccolo qua, 338, sì.
Ecco, avete sentito Leonardo che ci ha dato con chiarezza qual è la situazione. Su questo aspetto dei cantieri del TAV che non solo attraversano una zona inquinata, ma immettono altri inquinanti. Il TAV praticamente immette sostanze perfluorate alchiliche, no, nei cementi che usa per stare sott'acqua. Pronto? Sì, il corso di Leonardo sulla contaminazione da FAS portata avanti dai cantieri. Questo fattore, diciamo, della presenza nel cemento, nei calcestruzzi, delle parti interrate delle opere pubbliche nel Veneto e in particolare di TAV e di Pedemontana, emerge da una precisa inchiesta che è stata portata avanti da ARPAV, che ha rilevato la presenza di PFBA, C6O4 e tutta un'altra serie di FAS nel cantiere della galleria tra Malo e Castelgomberto, nel lato ovest di Pedemontana. Queste evidenze sono state concretamente rilevate con delle analisi specifiche.
Sì, Alberto.
Specifiche.
Un attimo soltanto, allora.
Ecco.
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao Alberto, scusaci, abbiamo avuto un po' di difficoltà a raggiungerti. Stavamo spiegando le ragioni, abbiamo sentito Leonardo, non so se... che ha parlato della presenza di FAS a
Scusami,
Montecchio.
Ci sei Alberto?
Sì, lui.
Sì, ci sono, vi sento.
Benissimo, allora.
Bene?
Sì,
allora
sì, ci sentiamo benissimo, vai pure. Spiegaci un attimo le ragioni, oltre alla questione, diciamo, dei mancati interventi della Procura di Vicenza sulle inchieste che riguardano la presenza di FAS in Pedemontana e nel TAV, no? Quali sono le altre ragioni che ci hanno portato a mobilitarci per il 6 davanti al Tribunale di Vicenza?
Sì. Allora, beh, innanzitutto spero mi sentiate bene, perché sono
benissimo,
in mezzo alle montagne liguri.
Benissimo,
e
benissimo.
Sto camminando.
Benissimo.
Va bene. Comunque, posso spiegare questo. Innanzitutto che il boicottaggio ha un alto valore democratico e una grande tradizione. E nacque tanti anni fa per contrastare i dati fondisti irlandesi, ed oggi noi possiamo praticarlo come alto valore proprio civile di lotta, perché anche noi abbiamo una specie di latifondo, no? Abbiamo questi grandi signori che stanno distruggendo il territorio e l'hanno fatto con la Pedemontana. Io vivo a Montecchio e posso portare la testimonianza della devastazione proprio del mio paese, della strada, superstrada fatta sopra delle discariche abusive. Hanno distrutto la Valbona, che era il primo toponimo, pensate, del 1200 del mio paese. Hanno proprio sradicato una fontana storica dove c'era proprio l'acqua buona, e questa strada ha fatto danni ovunque, in Val Lugana e soprattutto Le Poscole, che era un sito di interesse comunitario. Dunque è una strada violenta, che ha distrutto i territori, non siamo legittimati a, naturalmente, a fare qualcosa contro e a boicottarla, soprattutto perché dal punto di vista anche politico dobbiamo pensare alla storia di questa strada. Era una superstrada anche in origine, almeno nei progetti è diventata un'autostrada, costa tantissimo, non è giusto che sia pagata, diciamo, dalla comunità, no. E dunque noi vogliamo con il boicottaggio invitare i cittadini proprio di tutta la Piemontana a non prenderla fin quando non sarà completamente resa libera dai pedaggi. Qualcuno ci verrà a chiedere chi la pagherà questa autostrada, no? E noi diciamo che questa autostrada va pagata da chi ha messo in piedi questa logica, che è il governo regionale, il governo statale. Hanno milioni e miliardi di euro spesi per tutto il comparto industriale e militare. Che questi soldi siano sottratti alle spese militari immondi e siano fatti per pagare i debiti che loro stessi hanno pagati. Noi in questa strada non ci entriamo. Ecco, questa è sì. La motivazione,
ma,
diciamo,
ma
forte.
Sarà fatica intervenire.
No, il boicottaggio della Piedemontana è quello che proponiamo come azione concreta per rispondere a questo discriminato uso, diciamo, dei materiali e soprattutto l'asservimento di territori, come ha detto giustamente Alberto, si creano dei latifondi. Tenete presente che Piedemontana chiede quasi 320 milioni all'anno di incassi da parte della regione, cioè la regione deve dare 320 milioni a chi l'ha costruita. Scommettendo sul fatto che noi la percorriamo e quindi soprattutto è una strada che ha 70 km di trincee che sono fatte con i cementi inquinanti, di cui vogliamo sapere trincee inquinanti ai FAS sono con cementi ai FAS, come abbiamo visto lo stesso nel TAV.
Vai. Hai già parlato di PFAS o devo parlare io?
No, se ci spieghi, Leonardo ha spiegato la situazione di Montecchio, no? La domanda che Leonardo che è stata fatta a Leonardo era perché noi non possiamo essere controllati e avere informazioni tutti nella provincia di Vicenza di quanti. E perché ci sono queste zone rosse e zone arancioni che discriminano tra chi può fare l'analisi gratuitamente e chi no? Perché anche questo è un aspetto di paradossale.
Possiamo chiamarla un'amministrazione dell'inquinamento, come in realtà sono tutte, diciamo, le questioni che riguardano i grandi sversamenti criminali, chiamiamoli pure così, in modo proprio massivo, no? A un certo punto bisogna intervenire con un'amministrazione di questo crimine, lo si fa con i limiti, a volte sezionando le zone per tentare di intervenire. In realtà, per quanto riguarda il PFAS, che è un inquinante ubiquitario, che si muove soprattutto sottoterra, dunque nelle acque di falda, oltre che nelle acque di superficie, nei fiumi, si muove anche in aria, poi dunque la frammentazione dei territori, zona rossa, zona arancione, non ha alcun valore, soprattutto, diciamo, nelle aree di prossimità alla zona rossa, perché l'inquinante si è talmente sparso, addirittura è passato sotto la collina della Mitteni, no? Dove passa proprio la strada, la superstrada Piedemontana Veneta, ha incrementato, diciamo, questo sversamento, perché ha mosso fuori in profondità delle terre che erano pestilenziali per quanto riguarda i PFAS. Sì. A 2 chilometri di linea d'aria, nella valle di Vicenza, di là, dove dalla Valbona di Montecchio, c'è un inquinamento da PFAS notevole, perché è passato sottoterra. Se noi continuiamo a scavare senza prendere atto addirittura degli inquinamenti storici, andiamo a incrementare ancora di più l'inquinamento. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto con la SPV e ora lo facciamo con la TAV a Vicenza e in zona naturalmente Montecchio e Montebello. Non c'è conoscenza dei nostri territori, siamo di fronte veramente a un crimine perpetrato e recidivo.
Sì, una delle ragioni della proposta che fa Alberto che abbiamo accolto tutti nella riunione del 29 dicembre dopo l'inaugurazione di Zaia, del boicottaggio di un'opera come la Piedemontana, è che la Piedemontana ha degli impatti tali, quei 320 milioni, che vanno a incidere sulla sanità. Abbiamo già un debito di 60 milioni preso dal bilancio e quindi tolto ad altri servizi per rimetterlo in Piedemontana, e va in incidere sulla sanità togliendo servizi e strutture. Posso, prego, prego.
Posso sì. sottolineare, questo è un punto importantissimo che dice Massimo. Noi dobbiamo capire che i soldi che annualmente pagheremo per la Pedemontana, siano essi 100 milioni, siano essi 160 come è stimato, saranno tolti a servizi essenziali del bilancio regionale. Saranno tolti alla sanità, saranno tolti all'istruzione, saranno tolti anche la sicurezza al lavoro. Dunque questo è importante, noi non possiamo permettere questo per un errore e per la, non so come chiamarla, la spannometria proprio tipica dei nostri governanti.
Ma loro hanno errori coltivati, scusami, errori coltivati, conosciuti e anche condannati anche a livello istituzionale.
E loro continuano a farle, noi dobbiamo assolutamente porre un freno e questa è una delle occasioni importanti che possiamo rilanciare il 6 gennaio, perché la terra appunto deve rinascere, l'epifania della terra, no? E esatto. Quello è il significato grande, esatto. È una manifestazione della terra come dovrebbe essere e non come ce la stanno consegnando questi signori. Io sono molto drastico su questo, perché se andiamo avanti così siamo già arrivati a un punto di non ritorno. I giovani non possono più vivere in questi territori, sono territori non più abitabili, sono già stati sacrificati e noi dobbiamo porre un limite, un freno affinché non siano sacrificati altri territori e affinché i nostri giovani, i miei figli stessi, possano restare ancora qui.
Noi, spiegaci una cosa, Alberto. Noi abbiamo fatto una riflessione sulle cosiddette aree di sacrificio, no? Noi ci rifiutiamo di come si può dire, rassegnarci a questa logica, no? Probabilmente noi siamo tra l'Ovest Vicentino, la Vicenza stessa probabilmente considerata un'area di sacrificio.
Sì, no?
Spiegaci questo concetto che è importantissimo.
Beh, allora è un concetto molto importante, no? In realtà pensate che nel nostro subconscio di valle, chiamiamolo così, no? Ci sono dichiarazioni di 20-30 anni fa dei sindaci della valle, tipo il sindaco di Valdagno di 30 anni fa, che diceva che le nostre terre a valle sono territori perduti. Dunque una, diciamo, un equivalente della zona di sacrificio è proprio questo concetto di terra perduta. Significa che in queste terre sono state fatte pratiche talmente, diciamo, insalubri, talmente forti, talmente violente, che si possono sacrificare per altri affari, tanto oramai sono andate perdute. C'è una differenza, però siamo la prima, una delle prime, insomma, zone di sacrificio ad alto reddito. Perché di solito le zone di sacrificio compaiono nei territori a basso reddito, zone dove le popolazioni non possono, sono magari razzializzate, spesso compaiono, non so, le discariche, se uno fa un po' studi sì. di razzismo ambientale, capisce che sono quelle terre che di solito vengono sacrificate, dove vengono messe le popolazioni più povere e più inerti a vivere. Qui da noi è successo, diciamo, un fatto nuovo. Cittadini istruiti, che vanno a scuola, che lavorano, eccetera, eccetera, hanno accettato di sacrificare la propria terra consapevolmente, i propri figli, e trovare un reddito alto, perché vivono bene e muoiono altrettanto bene. Sono messi dentro ad ospedali, sono ospedalizzati. L'altro concetto della zona di sacrificio ad alto reddito evidente è l'ospedale di Monteggio, che è una specie di cattedrale del male, no? Che per carità l'ospedale serve, ma così grande, ma perché serve un ospedale così grande? Perché da noi il tasso di patologie e di tumori è più alto che in qualsiasi altra parte d'Italia. Vi do un dato emerso al processo Miteni di 10 giorni fa, 15-20, il grande epidemiologo Bigeri ha riportato le statistiche dei morti in zona rossa confrontate con... mi sentite?
E abbiamo avuto, c'è vento, non so, è un po' di disturbo in questo momento.
Sì, perché sono in zona ventosa, provo a mettere una mano davanti.
Ecco,
no?
Sì.
Ecco un po' meglio, no, vi dicevo che un esempio di questa zona di sacrificio ad alto reddito è l'ospedale di Montecchio. Allora, siamo in zona rossa, le nostre zone, no? E hanno fatto un'indagine epidemiologica dove si attesta che negli ultimi 35 anni nelle zone contaminate da PFAS ci sono stati come morti assoluti, come mortalità assoluta, 3.890 morti in più. Dunque prendete questo dato come un dato veramente inquietante.
Sì, è inquietante perché è una zona... limitata, se poi noi lo estendiamo ad altri cantieri.
Allora,
ecco.
e in parole povere qui si vive bene e ti fanno morire altrettanto bene, ti ospedalizzano, siamo la popolazione più ospedalizzata, penso, bisogna fare un'indagine a grande raggio, ma sicuramente d'Italia, perché con il PFAS, pensate, ci sono circa quasi ormai 100.000 persone che sono sorvegliate, sotto sorveglianza sanitaria, e poi se andiamo a vedere l'incidenza di tumori, delle patologie, degli amici che vediamo scomparire quotidianamente, settimanalmente, insomma, è una cosa veramente che ti verrebbe da scappare via, no?
Cioè,
non c'è soluzione, dobbiamo alzarci in piedi.
No, dobbiamo alzarci in piedi, perché quando chiediamo giustizia, no, io ho lanciato l'intervento di oggi che non basta fare le denunce, vogliamo un intervento concreto dell'autorità che è chiamata a renderci giustizia, no? Ed è evidente che noi percepiamo questa mancanza di giustizia, proprio in questo momento, che non ci basta, tra l'altro, voglio dire, è negata anche, diciamo, la possibilità di avere dei figli in modo sano, perché il meccanismo di riproduzione dell'inquinamento dopo quello storico, perché non si è arrestato, cioè la volgata è che c'è un processo, no, e l'inquinamento si è arrestato, no, abbiamo
invece
dimostrato,
non è così, non è.
Ecco, spiega
se
questo
posso
passaggio.
Intervenire,
sì spiega questo passaggio.
Se spiego questo passaggio, non è terminato, perché innanzitutto la barriera e la bonifica della Miteni non è ancora stata messa in atto, siamo ancora in fase di messa in sicurezza, diciamo, operativa. Dove significa che la Miteni continua ad inquinare, perché il suo zoccolo di inquinante è ancora la ferma. E questo è un punto. Il secondo punto è che la contaminazione chimica è stata diffusa nei territori dove si coltivano e dove si fa cibo da mangiare. E dunque in tutte le matrici alimentari questo inquinante purtroppo lo troviamo. Non c'è controllo.
Anche le uova?
Sì, non c'è controllo da parte della regione. E in terzo punto, sono molto sintetico perché sono in un posto con molto vento, è il terzo punto che poi questi inquinanti sottratti dalle barriere, sottratti dagli acquedotti mediante la filtrazione, dove vengono messi? Bella domanda da fare alla regione, vengono portati in zone di smaltimento che sono o discariche mediante i fanghi, dunque bruciati negli inceneritori che si vogliono fare in giro per il Veneto, tra cui cito il caso di Eni Rewind a Venezia e la centrale anche di Fusina. E poi nelle centrali proprio di rigenerazione dei filtri, tipo a Legnago, dove che per anni, ancora oggi, si puliscono i filtri, dove si toglie il non plus ultra della contaminazione da PFAS e dove viene buttato, secondo i dati che noi abbiamo in mano, sono buttati in aria. Ecco. Penso che l'ho detto a sufficienza.
Sì, per cui nasce anche il 6 di gennaio la necessità di lanciare questa... Abbiamo usato la Pedemontana come un grimaldello contro questo latifondo dell'inquinamento, diciamo, no? E delle terre di sacrificio. Sì, il boicottaggio della strada, perché vogliamo rendere pubblico che non accettiamo di essere asserviti a questo meccanismo che ci inquina.
Ricordo che il boicottaggio è una grande tradizione, come dicevo prima, democratica, e fu praticato proprio dei grandi movimenti civili, dei grandi movimenti per i diritti civili, di cui se non serve che faccia la storia, che sicuramente Don Albino conosce molto bene, perché lui stesso è stato un grande praticante.
Sì, citiamo Gandhi e
lascia perdere che siamo dentro la stessa area e siamo dentro lo stesso impegno. Non credo ci sia
tu hai citato boicott, no? Questo fattore, no? A cui nessuno riparava le scarpe. Siamo nell'Irlanda della fine dell'Ottocento. Voglio dire che è un paese che si è liberato da una sorta di schiavismo, no? Attraverso queste forme di lotta, no? Noi viviamo un territorio che è costellato da leoni e da bandiere di San Marco, no? E questo ragionamento non passa, io lo trovo paradossale, no? E noi stiamo rivendicando però questa indipendenza di giudizio, non ci asserviamo, no? E quindi il simbolo della strada è il simbolo, è il boicottaggio di questa strada è il boicottaggio di questo simbolo, no? Di questo simbolo che rappresenta una restituzione a un territorio che in realtà il territorio viene come si può dire, asservito ancora di più attraverso questa strada. Ma, come lo ha spiegato adesso Alberto, attraverso meccanismi di inquinamento che non vogliono essere toccati, perché la gestione delle zone, che prima
tu prima accennavi che c'è anche il cemento che è...
sì, esatto.
Faccio l'ultimo passaggio, poi devo lasciare perché sono al freddo
immagino.
Con le mani. Entro nel merito proprio del jet grounding e dunque del cemento. Cosa succede? Innanzitutto l'errore proprio di carattere, possiamo pure dire, di carattere ingegneristico da parte, insomma, di chi ha fatto i cantieri sulla zona del Poscolo, con la zona ricca di acque. Lì non poteva passare una strada, non si poteva scavare perché c'è talmente tanta acqua che viene giù tutto. Come hanno risolto il problema, questo errore grandissimo? Hanno utilizzato quantità enormi di questo cemento con dentro il PFAS, dunque un accelerante che di per sé è idrorepellente, dunque mantiene lontana l'acqua e permette al cemento di addensarsi in modo ultra rapido, di modo che le volte della galleria in costruzione potessero stare su. Ne hanno utilizzato in maniera enorme, sversandolo i reflui in modo indiscriminato nella zona che era un sito di interesse comunitario. Hanno fatto una violenza addirittura al diritto internazionale e lo hanno fatto senza nessun controllo e senza nessuna presa posizione da parte dei sindaci di Cornedo, di Castelgomberto e anche di Triscio delle Valli più a valle. Tutti silenti.
Ecco. Questo, ecco, ti ringrazio Alberto per aver ricordato questo passaggio, perché adesso questo inquinamento è finito nella valle di Malo e di Isola Vicentina nel torrente Orolo, che è un affluente dell'Astichello. Ti ringrazio dell'intervento, ti ringraziamo.
Vi saluto perché devo seguire il cammino. Okay? Ci vediamo sabato.
Ci vediamo sabato alle 2.
Buon cammino, ciao, grazie.
Ciao.
Allora,
chiamiamo la nostra terza.
La Monica?
Sì, che ci spiega appunto il passaggio del TAV a Vicenza, perché stiamo riunendo questi gruppi, no, dei FAS, della SPV e del TAV, no? Lei ci dà una versione, diciamo, della situazione attuale. Il cantiere non è ancora aperto, è una fase di completamento della progettazione. Poi Monica ci può dire anche quali sono le situazioni e perché e cosa andiamo a denunciare a Vicenza di fronte al tribunale rispetto al cantiere della TAV, che attraverserà il centro di una città che è bene e patrimonio dell'UNESCO, vincolata come una, diciamo, risorsa mondiale della cultura, e che invece verrà sventrata da un attraversamento in trincea in aree che peraltro sono inquinate.
Monica? Subito. Eccola qua, ecco. Ho indovinato. Grazie. Partiamo immediatamente.
Ecco. Buongiorno Monica.
Aspetta, sì. Là, vai.
Buongiorno Monica, mi senti?
Lontano, ma ti senti.
No, stavamo dicendo, siccome abbiamo sentito Alberto Peruffo, mi scuso anche per l'orario, siamo andati lunghi, no? Spero che tu possa restare con noi per un po'. Ci spieghi un attimo la situazione del TAV, perché abbiamo messo insieme Pedemontana e FAS e poi abbiamo spiegato qual è il meccanismo del cantiere che andrà a interessare Vicenza, no? Quindi non solo i FAS già preesistenti nel lato ovest, ma l'attraversamento di Vicenza prevederà l'uso di cementi molto pericolosi, che sono quelli che abbiamo rilevato, della stessa natura di quelli che abbiamo rilevato in Pedemontana Veneta. Ci spieghi un attimo il tuo gruppo, il tuo comitato, che lavoro sta facendo e a che punto è la situazione del TAV a Vicenza?
Sì, solo una piccola inciso. Io sono Monica Saugo e faccio parte del comitato di coordinamento e di gruppi, associazioni, ma anche singoli cittadini che vogliono capire e anche approfondire questo progetto del treno di TAV tanto impattante. E il nostro obiettivo è quello di chiedere il rispetto, e qui lo sottolineo in modo non violento e pacifico, del territorio, del diritto alla salute e del benessere della vita di tutti, uomini e donne, ma anche di tutte le creature. E un'altra precisazione che tengo a fare è questa: noi non siamo contrari al treno, anzi siamo favorevoli ad un trasporto collettivo come il treno. Quello che invece non appoggiamo e non accogliamo è questo tipo di treno, questo il TAV, che è un tipo di treno che è destinato tra l'altro solo ad un pubblico ristretto, perché anche dai documenti propri di RFI sappiamo che c'è un passeggero del TAV contro 17 passeggeri del treno pendolare, per cui questo anche il rapporto ci fa capire a chi è destinato questo tipo di infrastruttura. Per cui bene i treni locali, bene i treni regionali, di cui molto ci sarebbe bisogno, ma non ha questi tipi di infrastrutture elitarie che tanto devastano il territorio. Allora, per quanto riguarda la relazione con il PIFAS di cui si sta parlando oggi, nel progetto preliminare del lotto 2, perché il lotto 2 che riguarda, che va da Altavilla, dall'ingresso a Vicenza Ovest fino alla stazione ferroviaria di Vicenza, e stiamo parlando di 6,2 km, per cui un niente, e Vicenza tra l'altro è stata divisa perché il secondo lotto funzionale riguarda solo un tratto di Vicenza, pur chiamandosi attraversamento, di fatto Vicenza, pur essendo così piccola, è stata divisa. Il secondo lotto, di cui c'è già anche il progetto definitivo, è stato approvato dal commissario straordinario a luglio, e doveva portare in sé anche tutte le prescrizioni che nel progetto preliminare erano state indicate, tra quali una molto, molto precisa e circostanziata, e richiedeva nel progetto preliminare, ecco, una delle prescrizioni richiedeva un'analisi molto accurata sulla presenza dei PFAS nelle reti idriche vicentine. E con l'ordinanza di luglio del 23, insomma luglio scorso, il commissario straordinario ha presentato un documento di Italfer come risposta a questa ottemperanza. Italfer è una società di ingegneria di RFI che non ha questo tipo di competenza di funzioni, che non c'entra assolutamente niente con questo tipo di ottemperanza. E questo non lo dicono gli attivisti, noi cittadini che ci stiamo occupando di questi aspetti, ma lo dice un noto tecnico, il dottor Erasmo Venosi, un fisico che tanto si è occupato, è stato anche consulente presso il Ministero dei Trasporti delle Infrastrutture e che ha competenze in tema di valutazione di impatto ambientale. Questa ottemperanza, questa prescrizione doveva essere accompagnata, doveva avere come risposta un documento della direzione del Ministero dell'Ambiente con un decreto direttoriale firmato dal direttore generale. Per cui si capisce come queste prescrizioni non abbiano una risposta accurata, precisa, ma come tutto sia fatto in modo un po' veloce, un po' superficiale, su temi che capiamo la gravità. E, sempre ritornando, sempre rimanendo nel tema dei PFAS, un altro aspetto che ci viene indicato come particolarmente grave è l'effetto di nebulizzazione dei PFAS, perché tra le opere di mitigazione del cantiere, che poi parliamo del cantiere, ma in realtà ci sono 22 aree di cantiere che dovranno insistere sul nostro territorio a supporto dei cantieri, e parliamo del raddoppio dei binari. E, una quantità, che poi vedremo, spropositata di acqua, anche per tenere basso il livello delle polveri, lavando i camion che entreranno ed usciranno dai cantieri anche per il trasporto di queste notevoli quantità di terra, dovranno essere lavati perciò i camion, ma anche le aree di cantiere, sempre per tenere basse le polveri. Ma queste acque, se prendono acqua da zone che noi siamo vicinissimi, come Vicenza, alla zona rossa, se entra in circolo i PFAS, questi non solo li ritroveremo nell'acqua, ma li ritroveremo anche nell'aria, per cui oltre a berli anche li respireremo. E questo, di questo non c'è traccia, non se ne parla nel progetto.
E quindi, ecco. Quindi è una mancanza questa di una informazione essenziale.
No, c'è una, sì, no, non solo informazione, c'è una pratica di progettazione che abbiamo già visto ad esempio in Pedemontana, che è quella di autorizzare da parte di chi probabilmente non ne ha neanche il titolo, sottovalutando gli allarmi, tra l'altro, no? E quindi perché sottovalutano gli allarmi? Perché se il Ministero dei Beni Ambientali e dell'Ambiente prendesse in carico queste cose, andrebbe a porre delle prescrizioni molto restrittive, no? E che costringerebbero il cantiere a decuplicare i costi. Ad esempio, allora, vuol dire che i 385 metri cubi di acqua al giorno per lavare i cantieri sono 385 mila litri di acqua al giorno, che vengono prelevati da pozzi di cui non si sa se siano inquinati oppure no. E quindi prima di utilizzarli per lavare le polveri dovrei filtrarli a carboni attivi, no? Noi questo ad esempio è quello che abbiamo denunciato in Pedemontana il flusso di inquinamento dei cementi si è trasferito dalla Valle del Lagno, perché hanno tranquillamente sversato le acque di cantiere direttamente a valle, perché il tunnel andava verso ovest, scendendo verso est, scendendo verso valle, no? E quindi sono finiti in un affluente, che è un affluente della Stichello, che poi arriva a Vicenza, e c'è un'espansione dell'inquinamento.
Stava completando una cosa, Monica.
Monica, se vuoi completare,
sì,
prego.
No, volevo le prescrizioni, ecco, per dare una risposta, le prescrizioni al progetto preliminare sono obbligatorie, non è che non si possano dare una risposta, per cui sì. Lo stesso professor Venosi le dichiara un'inottemperanza molto grave, e l'inottemperanza alle prescrizioni porta a rendere il progetto incompatibile con l'ambiente. E anche la valutazione di impatto ambientale ci spiegava come dovrebbe essere fatta tra più soluzioni. Allora, quello del raddoppio dei binari non è l'unica soluzione praticabile per far passare il treno TAV, che poi, premesso, il treno TAV, le famose frecce, a Vicenza già passano in questa linea storica dividendo il flusso con i treni, per cui dire che è il progetto il TAV a Vicenza di fatto passa già. Quello di cui stiamo parlando è il raddoppio a raso dei binari in una zona fortemente urbanizzata, perché Vicenza sarebbe l'unico esempio di cantiere in cui il raddoppio dei binari viene fatto in centro storico, nel pieno della città. Altre soluzioni erano e sono possibili, infatti quello che chiediamo come comitati è una moratoria di questo cantiere per fare una comparazione costi-benefici con altri tipi di soluzioni, tra i quali anche l'opzione zero. L'opzione zero consiste nell'applicare ai binari esistenti l'innovazione tecnologica, per cui un ammodernamento tecnologico dell'infrastruttura, che secondo proprio quanto dice RFI, questa tecnologia, che è di proprietà ed è stata trovata da RFI, che si chiama ERTMS, sì, esatto, permetterebbe il passaggio di 17 binari treni all'ora. A questo permetterebbe di aumentare di molto la capacità dei binari esistenti, con un impatto praticamente nullo sul territorio e sulla città. Allora chiediamo perché questa valutazione non è stata fatta. È stata fatta questa domanda nei pochi casi in cui si è potuto incontrare RFI. L'unica risposta, ma del tutto incomprensibile, non riusciamo a capire, è che Vicenza non è un nodo e che questo tipo di soluzioni verrebbe applicata solo ai grandi nodi, per cui Milano, Roma, Firenze, ma se viene applicata lì non si capisce perché non può essere applicata anche questo.
Ma hanno considerato il fatto, appunto, come hai detto all'inizio, che stanno attraversando un punto delicato, che è un centro storico che ha una valenza internazionale perché è un bene dell'UNESCO, in quanto tale anche la connessione spazio-temporale che c'è tra i vari siti di Andrea Palladio, costruzione di Andrea Palladio, piuttosto che altri tipi di architetture, no? Cioè, e questo meriterebbe, diciamo, come se io stessi entrando in un museo, in una serie di opere architettoniche che vanno considerate nella loro interezza e quindi il trattamento deve prevedere le tecnologie migliori. Hanno considerato questo aspetto, ad esempio, perché la cosa più grave, secondo me, è appunto la sconsideratezza di questo quadruplicamento della linea, come se fossimo in aperta campagna, perché quando ho dato un'occhiata al progetto, per quello che ho potuto vedere, mi ha colpito questa sconsideratezza. Cioè, io vedo nella mia zona, tra la zona ovest, tra Verona e Montecchio, no, che se si passa vicino a una cittadina, la si tratta come se fosse un luogo privo di abitazioni, con viadotti che lambiscono le case, insomma, no?
Mentre, ecco. Infatti, se uno passa per le zone dove adesso ci sono i cantieri del TAV, uno si rende conto dell'enormità di terra che viene richiesta ai cantieri, perché non c'è solamente lo spazio dei binari, ma c'è anche tutta un'area di cantiere che corre lungo ai binari. L'unica cosa che è stato prescritto è che verranno poste delle barriere, alte tra l'altro 9 metri sul piano campagna, per cui ci immaginiamo questo muro che correrà e dividerà Vicenza dalla zona ovest alla zona est, per nascondere quello che può essere i binari, per acutire il rumore del passaggio. Ma altre considerazioni sull'impatto del cantiere, sembra che il problema per il committente, per RFI, non ci sia. Forse loro non abitano nella nostra zona, nel nostro territorio, vengono qui, costruiscono e poi per loro la cosa è finita. E anche l'utilizzo, vediamo, di questa enorme, no, come citavi tu, quantità di acqua, si parla di 9 milioni di metri cubi di acqua per 9 anni. È stato chiesto dove andranno a prendere questa grandissima quantità, una quantità veramente spropositata, no? Sì. Perché in un periodo storico in cui viviamo, no, per i cambiamenti climatici, il certo. 2022 è stato un anno con una siccità enorme. Dove verrà presa quest'acqua? Ecco, non c'è stata data risposta. Se l'acqua dell'acquedotto, ma quando scarseggerà l'acqua, cosa ci diranno? Di non bere perché è necessario usarla per i cantieri. L'utilizzeranno l'acqua di pozzi, l'acqua di falda, ma il pericolo dei PFAS. Loro continuano a insistere che monitoreranno, ma d'accordo, quando un cantiere così grande, con una quantità di maestranze, di imprese, di subappalti, anche se si trovassero poi questi problemi, chi è che lo ferma?
No, ma il problema è proprio questo, no? Cioè, il problema è mettere un piede nella porta attraverso progettazioni che non sono in linea nel rispetto della legge, della normativa, e quindi andrebbero. È già da adesso che io credo, è per questo che anche il 6 vogliamo trovarci di fronte al tribunale, per richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria, perché su questi aspetti di mistificazione, per voler essere bonari, diciamo, sull'attività progettuale, che poi non consentirà una vera e propria verifica una volta che questa attività progettuale sia stata data per buona. Capisci?
Ecco, perché tu parlavi dei costi della pedemontana, ma qui parliamo anche, se vogliamo aprire un attimo, il capitolo costi.
Sì, esatto.
I 6 chilometri e 2 del secondo lotto, per cui Altavilla Vicentina fino alla stazione di Vicenza, siamo arrivati a 2 miliardi e 2. Nel 2017 eravamo a 850 milioni, nel 2022 eravamo a 1 miliardo e 6, ora siamo arrivati a 2 miliardi e 2 a lavori non ancora iniziati. E sappiamo che TAV Milano, la tratta Milano-Napoli, i costi a consuntivo sono triplicati rispetto al preventivo, per cui stiamo parlando di una quantità di denaro pubblico enorme. E poi non possiamo pensare che sono soldi che l'Europa ci dà, no, PNRR, PNC, perché sono comunque dei soldi che per il 65% sono a debito. Con gli interessi, per cui sono soldi che dovremmo restituire. Ma anche se fossero totalmente sovvenzionati, sono sempre soldi pubblici che forse dovrebbero avere una destinazione di maggiore utilità sociale rispetto a costruire un'opera. un'opera di questo tipo. Siamo ad oggi a 300 milioni di euro al chilometro, ecco, ad opera non ancora iniziata. È il tratto più costoso.
300 milioni, scusa, 300 milioni
di euro 300 al chilometro.
Milioni al chilometro.
Al chilometro.
Sì.
E non è ancora cominciata.
No. E non è ancora cominciata. Sono e sappiamo poi come vanno i lavori pubblici. No?
Ma si potrebbe fermare allora?
Allora, nessuno dice che... allora, se noi ascoltiamo RFI, se ascoltiamo le istituzioni, dice che è una macchina che è già partita e non si può fermare. Ma questo non corrisponde al vero. Tanti tecnici ed esperti di progettazione, di lavori pubblici, dicono che invece è necessario fermare questa devastazione prima che parta, perché come diceva Massimo, una volta che poi la macchina è partita, il progetto definitivo è stato approvato, ma questo non significa che non possa essere fermato. Se un progetto fa male al territorio, fa male alla gente, io direi che c'è l'obbligo di fermarlo. Non si può dire è stato approvato
e quindi
fa male e allora andiamo avanti lo stesso. No, se l'opera, se un'opera, un progetto fa male ad un territorio, alla sua gente, penso che ci sia il dovere morale di fermarlo prima che parta. E qui l'opera non è ancora partita, si tratta di una volontà politica. Noi abbiamo fatto una manifestazione, una marcia il 30 settembre, e dove la città ha anche risposto, sono stati 1500 cittadini e che si sono uniti a chiedere trasparenza, a chiedere di fermare, fare una moratoria per capire esattamente quali sono gli impatti, perché in questo progetto non è neanche stata fatta la valutazione di impatto sanitario, cioè quali effetti ha sulla salute questo cantiere. Il 13 dicembre abbiamo fatto un convegno con esperti in materia e abbiamo anche invitato l'amministrazione, perché noi vorremmo che i nostri amministratori partecipassero a questo confronto, a questa informazione, a questa forma di partecipazione sul progetto. Perché? Perché come città, come cittadini, vogliamo essere informati prima che l'opera parta e vorremmo essere anche tutelati dai nostri amministratori. Per cui quello che cerchiamo è un dialogo con loro. L'invito è stato fatto anche in forma ufficiale, insomma protocollata, con una lettera protocollata, ma non c'è stata data risposta e a noi questo dispiace, perché vorremmo poter collaborare con chi è chiamato a prendere delle decisioni e vorremmo che ascoltasse anche quelle che sono le informazioni di tecnici che ben conoscono il progetto. L'inviteremo ancora, cercheremo ancora un dialogo con chi è tenuto ad amministrare la città, perché pensiamo che la partecipazione sia importante. E il 13 don Matteo Zozzanello, che è il direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Vicenza, ci ha anche mandato un bel videomessaggio in cui richiamava sia la responsabilità da parte degli amministratori della città nel vigilare, nel controllare, nel richiedere anche al committente tutte le verifiche che non sono presenti, tipo la valutazione di impatto, la VAS, la valutazione di impatto sanitario che non c'è, manca la valutazione e l'analisi dell'impatto delle PM2.5, così come delle PM1, le polveri sottili, sì, che si insinuano nel nostro organismo e poi si depositano un po' come i PFAS. Per cui da una parte la responsabilità delle amministrazioni, ma anche di tutti noi cittadini che siamo chiamati a verificare, ad informarci, a partecipare a quello che è la vita del nostro territorio.
Monica,
prego.
Scusi, sono Don Albino, scusami. Monica, prima è stato accennato che la zona dei PFAS è anche la zona adesso della maggiore incidenza dei tumori. È valutata questa cosa oppure no?
Allora, all'interno del progetto c'è stata fatta la VIA, la valutazione di impatto ambientale, ma non c'è la valutazione di impatto sanitario, e che anche i medici dell'ISDE stanno chiedendo con forza. E proprio nei documenti del progetto, nell'analisi delle PM10, si parla che rispetto al valore attuale ci sarà un incremento causato proprio insomma, dai cantieri, c'è poco da fare, i cantieri producono polveri, pari a 5 microgrammi per metro cubo. E i medici dell'ISDE hanno verificato come ad ogni aumento di PM10 di 5 microgrammi c'è un aumento del 18% della probabilità di ammalarsi di tumori. Per cui questo dato è veramente preoccupante per la nostra salute. Infatti il 13 dicembre è stato detto, bene, qui un 18% in più vuol dire 5 persone su un 20%, circa 20%, no? In questa sala, su 100 persone, 20 devono alzare la mano a dire a chi toccherà.
Esatto. Cioè,
questa incidenza tocca sulla vita della gente, tocca sulla vita di ciascuno di noi. E questo, io dico, dovrebbe toccare direttamente anche gli amministratori, perché alla fine sono persone come tutti noi, può toccare a me, ma può toccare anche a loro. Allora, se questo cantiere comporta questo rischio, quello che chiediamo noi è fermiamoci, vediamo una soluzione che non arrechi così tanto danno alla popolazione. E qui mi raggancio a quelle famose, come aveva detto anche prima per UFO, le zone sacrificate, cioè dobbiamo sacrificare in nome di che cosa? La salute, il benessere, la vita delle persone, perché abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di aria, ma c'è anche il problema del rumore, cioè questi cantieri producono una quantità di rumore, ma non solo di giorno, lavorano anche di notte, e allora le persone che abiteranno lungo la ferrovia non hanno diritto al riposo notturno, non hanno diritto a riposare il sabato e la domenica perché i cantieri devono comunque lavorare.
Sì.
Si pongono tante domande.
Ma l'alternativa, anche noi abbiamo combattuto presentando un'alternativa, l'ultima l'avevamo presentata al 2017, inascoltata, prevedeva l'interazione tra strada e ferrovia regionali, no? E l'alternativa è stata considerata dall'amministrazione, perché quella soluzione tecnica che hai proposto, di cui hai parlato, che prevede un ammodernamento della linea esistente, che consentirebbe, diciamo, l'aumento con 17 treni ad alta velocità nell'arco di una sola giornata.
Una sola ora.
Consentirebbe, diciamo, un flusso anche dal punto di vista economico maggiore, riducendo la spesa. Noi l'amministrazione ha risposto su questa, ha fatto propria questa soluzione, non avete proprio potuto interagire neanche lontanamente con la giunta di Vicenza, perché è un aspetto determinante il fatto che voi proponiate una soluzione tecnica molto avanzata, che peraltro è adottata anche e interessata anche altri paesi che di fatto hanno abbandonato il TAV, riconoscendolo anche troppo costoso, energivoro da un certo punto di vista. Queste sono valutazioni di tipo tecnico, però sono importanti, insomma.
No, infatti dicono che TAV lo vuole l'Europa, però sappiamo già che il Portogallo ha rinunciato al progetto, oppure che altre nazioni stanno rispondendo in modo diverso. Poi questo progetto del TAV, che è stato soprattutto ben adottato dalla Francia, che fra l'altro nel tratto Lione-Torino sindaco della città di Lione ha detto che fino al 2040 loro non ne parlano, l'hanno sospeso perché come troppo costoso, dicono l'Italia può pure andare avanti, ma noi per il momento fino al 2040 non vogliamo fare nulla. Per cui, ma mentre il territorio francese ha una strutturazione che è completamente diversa dalla nostra, grandi città, poche grandi città e tanta pianura, Per cui se andiamo da Lione a Parigi ci sono centinaia di chilometri, certo. Il treno corre, non si ferma, ha un senso che vada a 300 km all'ora. Ma se guardiamo il nostro territorio, abbiamo Milano, Brescia, poi c'è Desenzano, poi c'è Verona, 30 km dopo c'è Vicenza, poi c'è Padova, sì. E le velocità non possono raggiungere i 300 km all'ora. Qui si va proprio da dati del progetto, per cui tutti possono verificare nei dati di progetto, l'attraversamento a Vicenza non può andare oltre i 160-140 km all'ora, che sono gli attuali chilometri a cui sta viaggiando attualmente le frecce che transitano per Vicenza. Il beneficio Milano-Venezia, si parla di 5, 10, 15 minuti, cioè stiamo parlando di un'opera così impattante, per avere quale beneficio?
Certo.
5-10 minuti in più.
No, ma tra l'altro è un beneficio, diciamo, di cantiere. Noi abbiamo, voglio dirlo anche a chi ci ascolta, è un beneficio legato alla ripartizione economica che si fa nella costruzione dei cantieri. Su questo è innegabile. Purtroppo è così.
Ecco, l'interesse è quello, da un'altra parte, esatto. Cioè, l'interesse non è per la cittadinanza.
Non è trasportistico, non è di mobilità. Né tanto meno di aggiornamento della rete reale, perché lo si farebbe a costi inferiori. Più che altro è, secondo me, ed è questo che vogliamo denunciare il 6 di febbraio, perché la terra fa le spese di la terra e le persone che ci abitano, perché noi dobbiamo parlare di persone, no? E quindi poi ci sono aspetti, secondo me, di legalità, tant'è che vorremmo anche il significato è anche quello di riunirci e di non sentirci isolati nelle battaglie che facciamo. La questione, secondo me, è dirimente, è che ci rivolgiamo al tribunale prima, perché nel tratto ovest, ad esempio, del TAV ci sono delle sottovalutazioni sul piano, diciamo, di giustizia, che sono evidenti e vanno messe in piedi. Nel tratto di Vicenza, poi, notizia che spero che gli ascoltatori abbiano compreso, no? L'inquinamento aggiunto dal tunnel di Pedemontana va a ricadere in un corso d'acqua che si chiama Orolo, affluente dell'Astichello. L'Astichello è un affluente del Bacchiglione e va a buttarsi proprio a Vicenza nelle acque del Bacchiglione all'altezza di Parco Querini. Quindi, diciamo, porteremo altri FAS in una zona che in questo momento sembrerebbe non interessata, e quindi c'è un problema. Sono i FAS della galleria e sono i FAS delle trincee di Malo, diciamo, che passa sotto al torrente Orolo. Ecco.
Chiudiamo.
Sì, ti ringrazio.
Volevo
Monica.
Domandare, Monica, qual è il tuo cognome?
Saugo.
Ah, Saugo, grazie.
Ecco, solo un appello vorrei fare anche a tutti i cittadini, no? A chiamare, a informarsi, a partecipare a questi confronti, a questi dibattiti, perché siamo noi che siamo chiamati a tutelare e a farci parte attiva nella difesa del nostro territorio. Dico per noi e anche per le generazioni che verranno in seguito, e senza lasciarsi troppo scoraggiare dal dire che non si può fare niente. C'è sempre la possibilità di agire, di contenere, se non di fermare il danno, ma dobbiamo sentirci, ecco, chiamati in causa con questa responsabilità. Don Zozzanello diceva: per costruire un sogno, no? Quale sogno pensiamo per la città del futuro? Per la città, per il territorio del futuro, le azioni devono essere fatte oggi con una assunzione di responsabilità da parte di ciascuno di noi, nessuno, perché a volte spesso dicono non abbiamo le competenze, come dire, neanche io non ho competenze, però ho amore per il mio territorio, per la mia città, e penso che questo ci porti poi anche a capire quali azioni si possono fare. La creatività, ecco, qui viene in aiuto, per cui è importante la partecipazione di
partecipare alle scelte,
sì,
certo.
Quindi abbiamo, diciamo, un destino comune, su questo io condivido. Per esempio, ero presente il 13 a Vicenza, ho ascoltato con molto interesse, e abbiamo un destino comune di fronte, cioè condividiamo alcune esperienze, e cerchiamo, non siamo soli in sostanza, no, ma soprattutto secondo me dobbiamo rivendicare un'attenzione da parte di chi ci governa, di chi ha il potere, di poter dire questa cosa va bene, questa cosa non va bene. Cioè non è accettabile, come hai raccontato tu, le risposte che avete ricevuto, questi silenzi da parte di RFI o mezze risposte o risposte mancate, no? Io questa esperienza
ormai i giochi sono fatti e non si cambia.
Io questa esperienza l'ho vissuta e vale la pena di spiegare, ma bisogna coinvolgere chi è in grado di decidere. La cosa che mi ha depresso di più è stata il ragionamento che ho sentito fare dal ministro delle Infrastrutture dell'inaugurazione del tunnel, no? Che ha deriso le analisi costi-benefici che noi chiedevamo da tanto tempo sulla pedemontana, che sarebbero negativi, come lo sono, ma lo sono ancora di più sul TAV, no? E lui ha deriso questa cosa, facendo un ragionamento diciamo anche ignorante sul piano storico, no? Confrontando, sapete voi se avessimo fatto l'analisi costi-benefici dell'autostrada del Sole. Bene hai fatto tu all'inizio a dire che non siamo contrari al treno, come noi abbiamo detto non siamo contrari alle strade, ma siamo contrari a quei sistemi di trasporto che creano nuovi feudi, che creano delle garanzie per alcuni e dei pesi per altri, che rubano i ricchi che rubano i poveri per dare ai ricchi. Tra l'altro hai fatto un ragionamento corretto sulla mobilità trasportistica del treno ad alta velocità, che sono riservati a pochissimi. In realtà a noi nel territorio dove viviamo manca una mobilità pubblica, a partire da quella su gomma e soprattutto quella su ferro, perché si vede quando uno prende un treno per pendolari che vanno a lavorare da una città all'altra. È una realtà di città la nostra, no? Molto vicine, perché Vicenza-Verona saranno una settantina di chilometri, forse qualcosa di più, insomma, come Vicenza-Padova, Vicenza-Venezia o Padova-Venezia, insomma.
Sì, ma c'era un buonissimo progetto di metropolitana, sì, chiamata di superficie, sì, in ambito regionale,
è stato
che
abbandonato.
Poteva essere proprio la risposta a questa esigenza di mobilità ferroviaria del nostro territorio, ma è stato abbandonato, messo da parte.
Ti ringraziamo, dobbiamo chiudere perché sennò
allora,
andati oltre. Bene.
Buon anno a Monica, buona fortuna e buon anno anche a Massimo,
sì,
e continuiamo a essere operativi concretamente.
Arrivederci, ciao.
Grazie, ciao.